Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, benvenuti e un saluto carissimo a Muzio Bobbio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che non è il proprietario del teatro, ma suo zio lo è stato. Ebbene, siamo arrivati all'università, se non vado errato.
No, manca ancora la fase delle superiori.
Ah, le superiori, bene.
Bel periodo.
Allora, superiamo.
Superiamo le superiori.
Superiamo le superiori. Io ricordo che il primo anno delle superiori ero completamente imbecille. Era la fase della crescita fisica ed ero completamente imbecille, cioè non c'era niente che mi facesse piangere, niente che mi facesse ridere, proprio completamente apatico.
No, per me è stato un periodo nel suo
quello
complesso.
Che tu hai avuto nelle medie, mi ricordo.
Eh sì, l'ho avuto prima. È stato un periodo positivo, mi piaceva, certo, alti e bassi come sempre, però ricordo invece il piacere di scoprire cose nuove, anche perché io proprio da ragazzino ero quello che si metteva con gli appunti davanti alle trasmissioni scientifiche della RAI, no? Era Orizzonti della Scienza e della Tecnica quella volta. Poi avevano fatto Orizzonti Giovani, qualcosa per appunto proprio per i ragazzi, e io mi
ricordo
sì e io mi ero già appassionato di cose scientifiche, ma quella che amavo era la chimica, e la chimica qui a Trieste era soltanto una scuola professionale all'epoca. C'era il Galvani, dopo 3 anni uscivi analista chimico. E tutti mi dicevano, ma no, dai, puoi fare di più, puoi fare meglio, potresti fare il tecnico industriale, no? Da noi l'Istituto Volta. E un po' convinto dal fatto che il papà di uno dei miei compagni di classe fosse radioamatore, e avendo uno zio, marito della sorella della madre, ingegnere elettronico, mi ero, come dire, avvicinato un po' appunto al gioco per me dell'elettronica, e quindi avevo fatto il biennio del Volta e poi iscritto a telecomunicazioni. E ricordo bene, anche perché suddiviso in due fasi, c'è il biennio comune dopo il triennio di specializzazione, e al biennio naturalmente è stato un grande cambiamento, perché si cambiava tipologia di scuola, non si era più fra ragazzini, si era tra giovani, con tutti i pregi e difetti dell'età ovviamente, no? Quindi molte energie, ma anche poco cervello, ecco.
Ma sì, ma è simpatica, un'età simpatica.
Quindi. Assolutamente sì.
Io ricordo che facevo i campi scuola, prediligevo i campi scuola con i ragazzi grandi, facevo 12-18 anni, ed era una cosa molto, molto particolare, perché quelli di 12 anni erano ancora bambini proprio, e quelli di 16, 17, 18 anni, ragazzotti, ma divertentissimi.
L'età del cambiamento, no? Quando l'individuo lascia, no, lo schema familiare per cercare di, come dire, assumerne uno umano proprio, ma la strada appunto è proprio quella più difficile, no? Perché cominci ad abbandonare degli schemi che conosci, sociali, comunicativi, e devi acquisirne di nuovi. E questo ovviamente comporta o il fatto che tu ti adegui a uno schema che conosci, o devi inventartene, cercartene uno tuo. E quindi così ci sono delle persone che riconosci all'esterno della famiglia di valore, quindi che apprezzi, a cui vorresti tendere a somigliare, e altre che te ne guardi bene dagli avvicinarli, perché riconosci che non sono propriamente dei gentleman. In questo periodo di cambiamento ricordo alcuni fatti molto importanti per il mio sviluppo, appunto in questo senso. Uno era che non trovavo più motivazione nella religione, e in quel periodo mi sono un po' allontanato, anzi mi sono decisamente allontanato. Ricordo che mi stavo avviando a piedi verso la messa di inizio anno e mi domandavo se avesse significato per me. E quindi...
risposta ce l'ha per tutti. Ma, poi alcuni lo vedono, altri non lo vedono.
Ma il problema è il tempo, no? In quel momento, in quella fase della crescita. E l'altra era, come stavo raccontando l'altra volta, un periodo di solitudine che si stava avviando a finire. E difatti...
questo a 16 anni?
No, stiamo parlando di 14-15.
Ah, 14.
No, quindi l'accesso alla prima superiore.
Ah, proprio l'accesso alla prima superiore?
E ricordo che era una classe di sciamannati, qualcuno che è piuttosto birbante, ma ricordo molto bene un fatto in particolare. A parte le ragazzate, tipo tirarsi la... il
cancellino.
Sì, il cancellino, che era uno straccio naturalmente, sì, che veniva bagnato apposta per, no? E naturalmente quando hai i pantaloni attillati ti abbassi per schivare lo straccio e ti trovi con i pantaloni strappati, no? Quindi nascondi il pantalone strappato per ritornare a casa in autobus, e queste cose proprio da ragazzi. Ma ricordo invece qualcosa che poi ho continuato. C'era un ragazzo affetto da poliomielite, o meglio con i sintomi, che nonostante questo frequentava un gruppo spelio alpinistico, cioè nonostante fosse menomato in una gamba, lui andava in grotta, si arrampicava per le scalette scendendo e risalendo nelle grotte. Ed è stato il periodo nel quale lui mi ha portato al club alpinistico triestino, CAT non CAI, nel quale invece sono cresciuto molto, nel senso proprio per anni, dove ho imparato a giocare a carte, dove ho imparato a cantare in coro, dove ho imparato a rivivere in un modo sociale che prima stavo abbandonando, no? Avevo abbandonato perché non mi trovavo più con le compagnie. Quindi ho ricordo proprio del professore di italiano, che era decisamente fuori standard, è scomparso il professor Neville.
Quindi un po' come me, come prete, decisamente fuori standard.
Oggettivamente. E mi ricordo che mi aveva insegnato dell'italiano. La lingua in realtà ha certe caratteristiche, ma in realtà il modo di parlare è singolo per ogni persona. Ognuno ha la sua lingua e il suo modo di esprimersi, no? E poi aveva, come dire, introdotto delle correnti letterarie più recenti, cosa che invece, insomma, in poche parole, la Divina Commedia e i Promessi Sposi li aveva lasciati agli altri insegnanti. Lui si dedicava a correnti letterarie più moderne, ricordo il realismo magico, per esempio, no? Dove fatto una premessa appunto fantasiosa, immaginaria, non so, il verme che parla, tutto il resto del romanzo, no? Doveva venire in modo assolutamente rigoroso, no? Quindi il realismo magico. Per esempio, Kafka, no? ne era uno dei rappresentanti. E ricordo volentieri, infatti, mi piaceva così tanto la scuola in quel momento, che non ho avuto né in prima né in seconda esame di riparazione, e in seconda sono uscito anche con la media del 7. Quindi insomma un discreto risultato. E poi
per quei tempi poi era eccezionale, la media del 7 in quei tempi era proprio
le materie.
Oggi danno i voti come se fosse ho preso 10, ma io anche alle elementari qualche volta prendevo 10, sì, ma era qualche volta.
C'era...
ma non solo io, anche gli altri così.
C'era adesso un professore che diceva: il 10 lo do a Dio, il 9 lo do a me e al massimo a voi l'8.
Vabbè, l'8 era il voto massimo in tutte le scuole.
Più o meno sì.
In tutte le scuole. 10 era una cosa assurda.
Dovevi essere quasi più bravo del professore.
Ma sì, ma nessuno lo pretendeva neanche, di averci 10 così. Cioè, sì, era una meta così. Qualche volta capitava che uno prendeva 9. Adesso invece c'è quest'altra politica di non so quanto serva per la crescita. E comunque a quell'epoca averci la media del 7, mamma mia.
diciamo che non ero il top della classe, ma c'era qualcuno con una media più alta, quelli che si chiamavano i cosiddetti bifloni, non so da cosa derivi il termine, ma si chiamavano così.
Da noi secchioni.
Sì, sì, ma il concetto è lo stesso.
Sì, sì, sì.
E comunque ero soddisfatto perché non studiavo mai a casa, ma mi piacevano così tanto le materie che ritenevo tutte le informazioni. Avevo 8 in fisica, senza aprire il libro a casa. Poi appunto anche chimica, che si faceva il secondo anno, che naturalmente era proprio la materia che amavo di più, proprio perché era la materia che più mi incuriosiva. Come funziona mettere insieme diverse sostanze per generarne altre? Era, come dire, secondo me la parte più affascinante dello studio.
Quindi i catalizzatori ti piacciono?
No, i catalizzatori erano già qualcosa di più complesso, no? Si parlava, in seconda c'era la chimica inorganica, e i legami chimici, gli elementi, la tavola periodica degli elementi, come si formavano l'ipoclorito, clorito, cloroso, perclorico, cioè tutte le parolacce che legate alla chimica, stranamente, ma mi piacevano.
No, anche mio fratello è chimico, per carità. Io ho fatto proprio solo una fatica, quella di imparare, e poi disimparare è stato
un lampo. Si fa tanta fatica a costruire, ma a distruggere.
No, io proprio non credo di aver mai imparato la chimica di vero, non è neanche. Proprio il mio cervello si oppone. L'unica cosa che ricordo del libro di chimica è quando ti lavi, ad esempio, quando tu ti lavi i capelli, lo shampoo fa una reazione chimica sulla polvere, eccetera, eccetera. L'unica cosa, beh, questo ci sta, ma perché così? Non mi interessa, non sono in grado di.
Beh, ma in realtà sì, è chimica, sono trasformazioni chimico-fisiche, il cucinare, il pulire. Quindi la chimica in realtà la viviamo ogni giorno, anche se non ne siamo coscienti.
Sì, ma è un po' come quando ho cominciato a studiare i verbi irregolari, no?
Perché latino? In italiano,
da bambino in seconda elementare, come si dice, si cominciava ai tempi, non so adesso, ma ai tempi si cominciava a fare l'analisi grammaticale in seconda elementare. E allora c'erano questi verbi irregolari e mi facevano impazzire, non, cioè proprio così. E allora dicevo, ma insomma, se riesco a parlare, cosa mi importa di sapere?
Il meccanismo attraverso.
Il meccanismo. Poi invece, passata la crisi, imparato tutto, l'analisi grammaticale mi piaceva tantissimo. Vabbè, ma queste sono. Mentre la chimica no, resta un qualcosa di molto.
Beh, l'analisi grammaticale, sintassi, pensiero, logica, aiutano poi eventualmente se uno desidera studiare lingue, perché capire come sono il meccanismo della costruzione delle frasi in italiano aiuta a capire poi come lo si fa in un'altra lingua.
Sì, sì, però da bambino dicevo, beh, ma insomma.
Oh, che pizza!
No, dicevo, perché è difficile, non più che altro. Dicevo, ma vabbè, tanto riesco a parlare, cosa mi interessa? Invece poi dopo, una volta che ho imparato, ho detto, beh, che bello. Forse se imparassi la chimica direi che bello. Ma il fatto che so cucinare bene, eccetera, eccetera, mi dici che sono reazioni chimiche, beh, sono contento per te, ma non mi interessa.
Non ti coinvolgono emotivamente.
No, per niente. Mi coinvolge il sapore, sì, quello sì.
Beh, sai, chi preferisce pilotare un'auto da corsa e chi magari preferisce fare
non
il meccanico.
Forse in questo momento
va bene, e quindi per me appunto il biennio è stato proprio un momento di evoluzione che ricordo con gioia.
E dal punto di vista delle amicizie nel biennio?
E ovviamente le amicizie si sono spostate, quelle che avevo abbandonato le ho abbandonate in modo definitivo e invece ne ho acquisite di nuove nell'ambiente speleoalpinistico con i ragazzi che andavano a
nuotare.
Poco. Diciamo c'erano due ragazzi che mi ispiravano simpatia, ma si sono rapidamente persi per strada, non hanno avuto successo scolastico e quindi io sono andato avanti, loro sono rimasti, ma sono rimasti indietro. Quando li incontro li saluto ancora, qualcuno ancora succede.
Invece in famiglia com'era questo periodo?
Ne restavo poco in famiglia, proprio perché il club speleopenistico era in un altro rione, e quindi me ne andavo volentieri. Per esempio facevo molto sport, difatti facevo ginnastica a scuola un giorno, il sabato e la domenica arrampicare in grotta, due allenamenti per settimana di atletica, e io facevo cinque allenamenti per settimana.
Quindi come non far niente e prendere sette a scuola, fantastico, straordinario. Beh, evidentemente il cervello era talmente ossigenato che
funzionava.
Che funzionava, cioè il movimento, comunque è vero, il movimento aiuta anche alle sinapsi cerebrali, non è perder tempo andare a passeggiare, è no. mantenere attive le sinapsi cerebrali.
Ma non solo, proprio il cervello funziona meglio se il sangue è correttamente ossigenato. In una stanza chiusa o in un ambiente chiuso il cervello funziona meno bene, è un dato oggettivo.
Un dato oggettivo, quindi sei un po' tutto, tu sei un tuttologo.
Diciamo sono un curioso.
Anche io.
Però concedimi solo un pensiero che mi è piaciuto molto. In realtà è un'elaborazione mia di un pensiero altrui, che la consapevolezza della propria ignoranza è l'area di un cerchio il cui raggio è la mia conoscenza. Più io
straordinario, la geometria mi piace tantissimo.
Più io conosco il raggio e più mi accorgo, cioè sono consapevole di quanto non so.
Sì, questo è vero, però mi pare che tu abbia, oltre che una grande curiosità, anche un'ottima memoria, e le due cose messe insieme
aiutano,
scatenano tutti che ti ammirano, dicono
io
ti stiro, gli altri ti ammirano.
Va bene. Come? Mi prendo un po' di appretto.
Quindi in famiglia era questa sconosciuta, diciamo. Almeno la sera andavi a cena?
Sì. Oh. Ma mi ricordo una sera in particolare, era il 76, in cui ero andato a fare una chiacchierata con gli amici al circolo speleopenistico. E ritornando scendevo dal rione di San Giacomo attraverso San Giusto, scendevo in piazza Goldoni e vedo il mio autobus sbucare che stava girando la strada, e allora parto di corsa da piazza Goldoni verso i portici per cercare di prenderlo all'incrocio successivo, e mentre corro per via Muratti mi si incrociano le gambe, incespico, il collo della mia caviglia destra finisce dietro il tallone della sinistra, incespico, cerco, non cado, resto in piedi, barcollo, continuo a correre, arrivo alla fermata, sono ancora aperte le porte dell'autobus e salgo di corsa un po' con il fiatone, a me piaceva guardare, quindi vado dietro alle spalle del conducente e vedo dei capannelli che si formano lungo la strada. È sempre più grandi questi capannelli di gente. E vedo gente con i pantaloncini corti, con una coperta sulle spalle. Cosa sta succedendo? Arrivo a casa e dico, ma scusate, che cos'è tutta sta gente? Ma come? Non hai sentito? Era il terremoto del Friuli. Non ero io che ero incespicato, era il terreno che mi si era mosso sotto i piedi. Questo è il mio ricordo proprio di quel momento, era il 6 maggio del 76.
Incredibile, interessante, correre e cascare per il terremoto.
Sì.
Capannelli di gente, 6 maggio 76. Io mi ricordo che, ma non era notte?
Era sera, sì, verso le 9 qualcosa.
Io avevo 10 anni e stavo mangiando in sala da pranzo, strano perché di solito mangiavo in cucina, non so per quale motivo fossimo in sala da pranzo, e mia madre si arrabbia perché avevamo un fratino con un tirante di legno sotto che teneva le gambe ferme, E io gli davo i calci perché essendo a quell'epoca, essendo basso, avevo il cuscino per sedermi e poi facevo andare le gambe come fanno tutti i bambini. E fa: smette di dare i calci al tavolo. E la guardo, cosa dice? Poi guarda il lampadario, vede che anche c'è il terremoto. Scena. Penso di non aver mai avuto così tanta paura in vita mia. E va bene, ci fermiamo qua con Anna e Marco, come si ha di Dalla? Se chiude. Sentiamo quella, dai.
Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo. Sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa. Stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme. Con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro a un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. Un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle. Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Riprendiamo dopo questa canzone un po' così agrodolce che fa venire un po' in mente l'adolescenza, per cui l'ho pensata così mentre mi parlavi, tanti ricordi, tante cose, va bene, insomma dopo la questione del terremoto, no, poi a Trieste non è successo niente di come a Milano.
No, decisamente poco, invece ricordo che il club speleoalpinistico di cui facevo parte aveva organizzato il fine settimana successivo di andare su a dare una mano e io partecipai. quindi ho visto da vicino cose crude, decisamente.
La sofferenza umana proprio.
E ricordo in particolare una nonna e una nipote, che se fossero rimaste in casa si sarebbero salvate, ma siccome sono uscite di corsa nel cortile, sono venute giù le pareti dell'edificio che hanno chiuso il cortile attraverso il quale loro scappavano e hanno, come dire...
Non si sa mai quello che la cosa...
Sono
a uno va bene, a un altro va male. L'unica persona che in tutti questi racconti che mi sono sentito fare di queste drammatiche esperienze che ha reagito in modo intelligentissimo è stata la maestra di non mi ricordo più quale scuola, che ha detto tutti sotto i banchi. E i calcinacci sono caduti sui banchi, forse si sarà anche ferito qualche bambino, ma non è morto nessuno in quella classe. E anzi, c'era un bambino che diceva ci siamo divertiti a fare il passo di leopardo sotto i banchi.
Qualche volta metterlo in gioco riesce a non creare il panico nei giovanissimi e avere più probabilità di portare a casa la pelle. E la psicologia è un gioco psicologico.
Sì, 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 però viene a pelle d'oca a raccontarlo, almeno per me. Il terremoto, i serpenti e il terremoto sono le due cose che mi fanno terrore. Non... Pensa che i serpenti, anche di gomma o d'argento, d'oro, così, io appena vedo scappo via. Non...
Beh, come i ragni per talune persone.
Aracnofobia no. C'è, ma serpentofobia non l'ho mai sentita, cioè, però io ce l'ho.
La colubrofobia magari, non so come si dica, giuro.
È probabile, non devo guardare.
E noi invece, siccome abitavamo appunto dietro la casa dei miei, c'era la casa del contadino e dietro la collina, noi giocavamo con gli orbettini, con i serpentelli. Con i serpenti un po' più grandi, tipo i cosiddetti carboni, no, sai quelli neri lunghi?
Quelli non li ho mai visti, io ho visto dei serpenti gialli e verdi abbastanza lunghi.
Bisce.
Abbastanza bruttini, però mangiano i topi, quindi...
Sì, sì, piccoli mammiferi. Beh, ma ti confesserò, a me sono simpatici anche i pipistrelli.
Ma i pipistrelli tantissimo, mangiano le zanzare, per certo. Cui è una cosa meravigliosa averci
ma pipistrelli. Taluni hanno paura dei pipistrelli, taluni hanno paura dei serpenti, taluni ragni, insetti, ma no, non...
No, perché c'è la dicitura che il pipistrello porta la rabbia, ma tutti un sacco di animali portano la rabbia.
Ma la maggior parte dei mammiferi, anche cani e gatti che abbiamo a casa, potenzialmente se vengono a contatto...
Possono diventare rabbiosi, sì.
Beh, rabbiosi. No, specie gli uomini diventano rabbiosi, gli animali casomai rabbidi.
Va bene, chiedo scusa per la mia ignoranza, adesso il mio cerchio si è allargato.
È una battuta. Comunque sì, rabbioso qualche volta, sì. Siamo noi che siamo rabbiosi qualche volta.
Contagiati dalla rabbia, okay. Rabbidi, va bene.
E invece poi, questo piacevole periodo è continuato con qualche difficoltà in più scolastica nel triennio delle superiori, un po' di crisi in terza, perché con il cambio, no, dal biennio al triennio ho dovuto cambiare passo e mi ricordo che
hai
in terza...
dovuto studiare a casa?
Quasi, quasi.
Ai, 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 questo è stato grave.
E mi sono trovato in terza con 4 insufficienti, ma non essendo insufficienti gravi, mi hanno concesso il voto di consiglio di recuperare 4 materie anziché le 3 standard massime a settembre. Prova superata con tranquillità, e quindi è stato l'unico, come dire,
vabbè, forse momento negativo. A guardare un po' le femmine allora...
non è cominciavo
Continuavi.
Continuavo, sì.
Ma era cambiato il modo, eri più distratto.
Chi lo sa, forse.
Ma non so, perché di solito entrare nel triennio è il massimo, è il top dei top. Sto diventando grande.
E com'era la canzone? Sto diventando grande, lo sai che non mi va. No, invece mi piacevano gli argomenti. La tecnologia, radioelettronica, elettrotecnica, E difatti quei quattro esami, nessuno era un esame tecnico, erano francese, storia, cose di, come dire, di, boh, chiamiamole collaterali in un istituto tecnico industriale. E quindi ho passato un periodo tranquillamente, senza grosse problematiche. E in quarta, sì, in quarta ho fatto un po' più di fatica. Unico esame tecnico della mia vita, radioelettronica. Ho recuperato storia e radioelettronica, ma l'avevo considerato correttamente perché, siccome l'esame di quinta si fa sulla radioelettronica di quarta, ho detto quasi quasi ristudiarmela un po' durante l'estate mi aiuterà l'anno prossimo. E quindi è stato quasi, come dire, quasi accondiscendevo a me stesso nell'insufficienza, mai grave, sempre leggera, quindi 5, mai sotto il 5, e mi ero preparato con un compagno di classe che ho visto qualche settimana fa, perché abbiamo fatto i 45 anni dal diploma, ci siamo ritrovati quasi tutti, e quindi sì.
Beh, dopo 45 anni c'è da dire, beh, che bello che ci siamo trovati quasi tutti, sì, perché sì. Non si sa, la vita è fatta di sorprese.
La quinta è stato proprio un anno favoloso, quasi senza impegno psicologico, proprio è andata via in scioltezza, forse l'anno più bello di tutto il mio percorso scolastico. E uno dice, beh, non sei preoccupato per l'esame di matura? Ma sì, lo sto valutando seriamente, devo prepararmi, ma psicologicamente non pesava, no? Psicologicamente era proprio in scioltezza, mi sentivo consapevole di quello che sapevo, proprio perché erano le mie materie preferite. E ricordo l'esame di matura, avevo due
ma
amici.
Tu hai già fatto quello riformato di esame?
No, allora sì.
O
sì,
quello era con tutte le materie?
No, era dunque, aspetta, era il primo anno, si portavano quattro materie, di cui per la prima volta la seconda materia dell'orale veniva assegnata dalla commissione 24 ore prima. Allora io avevo detto, ma sai che ti dico? Me ne importa un fico secco, sono consapevole delle mie capacità e ho portato una materia in più, anziché due materie, l'orale ne ho portate tre. E difatti, nonostante la mia media degli ultimi anni non fosse stata particolarmente brillante, grazie al fatto che mi sono presentato con l'insufficiente in italiano in storia, e avendo portato una materia in più, sono uscito con un dignitosissimo 54 sessantesimi, quindi l'equivalente al 9. Sì, non era un 60 voto. Sessantesimi, ma sì,
è un bel voto, caspiterina.
Mio padre c'era rimasto male, perché mi aveva detto, Muzio, ti do 10.000 lire per ogni punto sopra il 48. Gli ho spillato un po' di soldi.
Ha detto lui che aveva preso 48, quindi.
No, lui sperava almeno che io prendesse almeno 48. Ho detto 10.000 lire ogni punto sopra. Gli ho spillato 60.000 lire.
Accidenti, quindi l'epoca
quella volta era una, sì, una piccola cifra, sì.
Insomma, ci compravi sei dischi con 10, con 60.000.
Sì.
Per dire, cioè per dare un quantitativo.
Un anno dopo la mia prima paga era stata di 340.000 lire.
Quindi
è circa un sesto di una paga di oggi. Un sesto di una paga normale potrebbe essere tipo, so, 300 euro, una cifra di questo genere.
Ma bei tempi quelli,
sì, sì.
In cui la lira aveva un suo valore, adesso...
Adesso diciamo siamo in altre mani. Comunque sì, ricordo questo, ricordo un'altra cosa. Dopo l'esame di matura siamo andati a fare il bagno notturno, abbiamo aspettato così i risultati, che abbiamo fatto la notte in bianco, no? Abbiamo fatto colazione a base di birra il giorno, sì, Guinness, ricordo, era la Guinness nera, perché avevamo fatto la notte in bianco aspettando il risultato. E quindi poi ci siamo buttati vestiti dal Mole Audace per la felicità della conclusione in quattro.
Vestiti?
Vestiti, sì, sì, come segno di
protesta. Vabbè, però era caldo,
sì,
diciamo.
Era a cavallo tra luglio e agosto.
Adesso vi farò ridere te e tutti quelli che mi ascoltano. L'11 febbraio, mi ricordo ancora la data, l'11 febbraio del 2020, quindi
ieri,
pochi giorni prima della chiusura del Covid, passeggiavo alle 11 di notte sul Mole Audace col cellulare, rispondendo a un messaggio mi sono trovato in acqua.
Mi sono distratto un attimo.
Alle 11 di sera, io sono bravissimo a nuotare, per cui non ho avuto problemi, meno male non c'era nessuno. Quando sono arrivato a casa mi sono messo la coperta, quelle oro argento.
Ah, termiche, sì.
Per riprendermi, perché non riuscivo in nessun modo a scaldarmi.
Duro come un baccalà, si dice dalle parti nostre.
Sì, duro come un baccalà, vabbè.
No, di quel periodo ricordo una
invece,
cosa...
Quindi ero anch'io vestito un po' più di voi, perché avevo pure il giaccone.
No, ricordo bellissimo. E dopo la cena di matura con i professori siamo andati a fare il bagno ai filtri di Aurisina. Io un po' il ticcio, sono stato l'unico a buttarsi in acqua, ma ricordo una cosa favolosa. Mentre nuotavo, le bollicine che il mio movimento delle braccia generava nell'acqua
diventavano rosse, di
verde fosforescente.
Verde fosforescente.
Il classico verde è quello degli orologi.
Sì, sì.
Allora, poi una volta andato a lavorare e parlando con qualcuno del laboratorio di biologia marina, erano le Noctiluca, una forma di plancton che appunto Noctiluca, cioè che si illumina la notte, e il riflesso delle luci della strada, no, illuminavano
questo
plancton, e io ero immerso in un mare fosforescente. E non era proprio per l'effetto alcolico, non era proprio così.
Invece pensavo, maldicente, malpensante, pensavo che fosse proprio l'effetto alcolico. Invece adesso che mi dici questa roba qua, capisco cosa vedevo anni fa. Anche io vedevo sto mare verde e dico, mamma mia, non finiamo mai di inquinarlo. Invece no, era particolarmente pulito, il contrario esatto.
Era ricco di Noctiluca lucens.
Pazzesco, non... Il raggio si sta ampliando ancora un po', stando con te divento un ignorante di prima categoria.
Beh, allora scusami, perdonami, sembra che io insomma, mi faccia più grande di quanto non sia, ma allora la mia ignoranza devo portarmela in giro con il carretto.
Esatto, un tir.
No, ma dai,
dopo
non esageriamo.
La barzelletta e il tir. È buono, quindi anche coi professori siete andati a festeggiare.
Sì, sì, sì.
Caspita, che bello.
E beh, ma c'era non solo gli studenti invitavano i professori ad una cena, e quindi ne abbiamo fatte più di una in realtà, una con i professori, una solo con noi, poi siamo andati, fatto così, insomma, abbiamo un po' paziato, ecco.
Bellissimo.
Sì, sì. Un po', come dire... eravamo ancora ai superiori, quindi non posso chiamarlo spirito goliardico, però...
Sì, in quinta c'è lo spirito goliardico, c'è proprio la quinta è una classe tutta a sé, cioè proprio è il massimo del massimo, non credo ci sia un momento più bello della vita, non è proprio...
Poi,
perché hai tutta la vita, improvvisamente ti accorgi, ecco, adesso c'ho la mia vita davanti, non è più la vita dei miei genitori, che è un periodo bellissimo l'infanzia, perché almeno per me è stato bellissimo, ma lì in quinta, cioè, adesso ho tutta la mia vita davanti.
La cosa un po' più ristretta è, innanzitutto quest'estate non devo studiare, è la prima cosa che gli dici, punto, da qui si riparte, e poi appunto faccio un breve periodo di, come dire, mi stacco dal pensiero dello studio, e subito dopo cominci a dire, adesso che cosa farò da grande, no? E allora lì avevo pensato visto le mie buone riuscita tecnica, lo zio ingegnere elettronico, eccetera, eccetera, avevo pensato di iscrivermi all'università e ovviamente fare il percorso di ingegneria verso l'elettronica. Ma quell'estate è stata molto particolare. Innanzitutto avevo perso un amico che aveva avuto un incidente in moto ed era senza casco. E purtroppo, se avesse avuto il casco, si sarebbe salvato.
Ieri mi hanno detto di no. Che hanno detto che se non spendi almeno 300 euro per il casco e non avercelo e avercelo è la stessa cosa.
Dipende a che velocità vai. Se vai a 50 km l'ora ti salvi anche con un casco di qualità non proprio eccelsa. Se vai a velocità elevate probabilmente è meglio avere un casco come dire, dal costo importante. E sì, e quindi in quel momento si progetta, no? Finito l'impegno scolastico, si progetta il futuro. La domanda è: si passa nel mondo, dal mondo dello studio al mondo del lavoro, o si prosegue, no? Nel mondo dello studio. E all'epoca avevo pensato di continuare verso l'università, proprio appunto come si diceva, ingegneria, anche perché con l'appoggio dello zio ingegnere elettronico, come dire, avrei... Beh, in realtà lo zio era stato un po' la persona che mi aveva guidato sulle curiosità tecnico-scientifiche lungo tutto il periodo delle superiori. Contemporaneamente, mi ricordo, avevo fatto anche la scuola Radio Elettra, con la quale avevo costruito una radio stereo a transistor. Dopo 52 mensilità, no, avevo montato questa radio dalle dimensioni, sarà stata 60 centimetri di larghezza, che era rimasta a casa, poi è rimasta a casa di mia madre, che l'ha usata per diversi anni, e quindi avevo giocato tutto e tecnicamente così mi dilettavo, e quindi pensavo che il mio percorso sarebbe continuato in quella direzione.
Ma
l'uomo propone e Dio dispone.
Oh, queste frasi così, così spirituali dalla tua bocca. Però quindi ci fermeremo qui, magari, per lasciare un po' di suspense per una settimana, di vedere che cosa ha disposto Dio.
Per il mio futuro.
Per il tuo futuro. Insomma... Quindi l'estate però è stata bella.
Assolutamente.
È stata bella, è stata.
Sì.
Perché adesso ci sono gli esami come si chiama? Di ammissione alle varie università, per cui diventa...
non per tutte le...
Non per tutte, per cui o uno decide per un'università dove non è, oppure l'estate non se la passa bella come noi. Vabbè, però adesso non studiano niente tutto l'anno, per cui...
Beh, oggettivamente, allora, premetto. Dopo la fine dei miei studi e dopo essere andato a lavorare, c'è stato un momento in cui non ero felice del mio lavoro, e uno dei miei professori era diventato il preside del Volta, del tecnico industriale che avevo frequentato. Ho detto: senti, guarda, ma io sono dipendente pubblico già in ruolo, eccetera eccetera, non è che ti servirebbe un tecnico con un'esperienza bla bla bla? E lui mi dice: guarda, purtroppo la scuola sta peggiorando. Quindi eravamo negli anni 90.
Insomma, l'uomo si è sempre lamentato. Con queste parole ringrazio te, ringrazio Riccardo Righi e tutti coloro che ci hanno aspettato.
Grazie
la prossima settimana.
Grazie a te e grazie a tutti.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.